Ecco, ringrazio il professor Burigana per queste sue parole che non ci hanno trasmesso semplicemente informazioni e notizie, anche se lui ha tenuto a sottolineare anche le date sono importanti, ma ecco, ci hanno trasmesso il senso, lo spessore di un cammino, di una esperienza di chiesa che è avvenuta, si è compiuta in questi anni, in questi decenni. Rimane spazio per interventi e domande. Raccomando sempre la essenzialità, la sobrietà nei propri interventi, nelle proprie esposizioni, perché il tempo è tirato. Prego.
Io però un po' di illusione. Mi è piaciuto molto perché come minimo veramente sta già realizzando, come ha detto, quando io sono in vita a lavorare qui. Io vengo da una cittadina, da Mora, e ci sono molte famiglie che hanno dei migranti. E sono giovani, come anche il signore di una certa città, e ho visto che la chiesa dei migranti lo sento che già qui perché molte persone sono venute qui, come ho detto, tutte le persone, e lavorano qua. E loro sanno dove si incontrano, non solo nel parco, nella piazza, ma anche nella chiesa di Stato, sta capendo. E vedo che loro si sentono di nuovo, sono stati accolti lì, perché il tempo è anche poco. Io ho una nipotina che mi fa il corso è battezzata qui perché vive qui da sua mamma che è in Moldavia e mio figlio si è studiato là con un istituto ortodosso per accontentare i genitori di questa mia nuora e io mi sono battezzata qua, cioè non ci sono problemi per noi, cioè io sono felice di questa esperienza.
Volevo rivolgere anche a lei la domanda che ho fatto al professor Ricca la volta scorsa.
Io sono cattolico. Io sono cattolico romano.
Dico. Domanda a lei, insegniamo le due reazioni.
Noi insegniamo la storia della Chiesa, però.
Va bene. Allora, la domanda è questa. Paolo VI e Giovanni Paolo II hanno chiaramente ammesso che il primato è un ostacolo alle due. Giovanni Paolo II addirittura nell'autunno sì ha chiesto l'aiuto a tutte le chiese, a tutti i cristiani di aiutarlo a risolvere il problema. La domanda è questa, molto veloce. Lei ha citato il documento di Ravenna che ha affrontato questo tema. In tre minuti, non pretendo per amor del cielo, in tre minuti ci può dire dove è arrivato provvisoriamente questo documento di Ravenna.
Lei spera di più di documenti, delle commissioni o dalla fortuna, dalla lotteria come la chiamate, perché è veramente una lotteria, degli incontri di tanti fratelli che ci costringe a conoscerci, verso il comunismo, cioè. L'impulso maggiore verrà da questo, da commissioni, documenti, teologi.
Dunque, una considerazione su Edimburgo 1910, sì, non è stata trattata stasera, no, è solo questo. Nell'altra relazione del pastore Riccia, si era detto ovviamente che Edimburgo era, nel 1910 era stato solo un fenomeno protestante americano, insomma, cioè, in qualche modo, cioè, era presente la Chiesa Cattolica, pertanto era più. Ecco, però dice, appunto, ha citato quella lettera, una presenza cattolica qualificata c'è stata attraverso il vescovo Geremia Bonomelli, che ha mandato una lettera, poi ha fatto anche altro per lì. Ecco, allora voglio dire questo, per chi fosse arrivato dopo, che cosa sta. Dato che ha letto una parte di quella lettera di Monsignor Bonomelli l'altra volta, l'abbiamo trovata, quindi abbiamo fatto quelli che abbiamo distribuito per chi c'era prima, ce ne sono le altre copie fuori. C'è la lettera che scrisse il Monsignor Bonomelli a Edimburgo nel 1910 e anche un'altra lettera con un appello all'Italia sempre sulla materia di mente, quindi per chi non l'ha ricevuta prima oppure non l'ha vista, ce ne sono delle copie là sopra, perché era stata citata l'altra volta come una voce autorevole cattolica. Ecco, anche se. Ecco, invece l'altra cosa che volevo chiedervi è questa. Questo sviluppo ecumenico a partire, diciamo, dal Consiglio in avanti, ecco, si è manifestato, a vedere così, più in alcuni gruppi, alcuni movimenti, nelle diocesi con la formazione delle Consigli ecumeniche, ormai penso dappertutto, insomma, in alcune parti, in diverse parti, stanno nascendo i consigli di chiesa, eccetera. Ecco, però, soprattutto in base al fenomeno dell'immigrazione sia dall'est, dall'ovest, dall'Africa, insomma. Ecco, come, ecco, io vedo, non sono stati forse fatti molti passi ecumenici, cioè, io dico questo, della mia piccola esperienza che vedo con mia moglie, nella chiesa della sua è molto privata, forse. Ecco, vedo in genere il rapporto con gli altri, quelli che vengono da altri paesi, soprattutto dall'est o anche dall'Africa, insomma, che sono anche di altre confessioni religiose, ecco. In genere, a livello di base, diciamo, di parrocchie, in genere si risolve, diciamo così, con un aiuto caritativo, cioè, è importante anche quello, dico, con una accoglienza di questo tipo, però che se ne facciano un problema anche di ripensare la propria fede cristiana, cattolica, e conoscendo meglio e rapportarsi con quella degli altri, ecco, io lo vedo poco questo sforzo, ecco, questo cammino a livello di base, non lo so se è una mia impressione così molto limitata, oppure se invece le cose possono essere un po' diverse, ecco, a livello più generale in Italia.
Ecco, mi ha fatto molto piacere il riferimento a Monsignora Blondi, che tra l'altro ricordo personalmente perché è stato più volte ospite della Casa dell'Azione Cattolica a Villa Immacolata, vicino all'Avetone. E ricordo qualche anno fa una persona sofferente, perché ammalata, ma di una straordinaria giovinezza di spirito e intellettuale, che amava anche rimarcare, quando si accorreva troppo ad aiutarlo, insomma, giustamente, diceva, sono capace, sono ancora capace. E, ecco, questa figura centrale e allo stesso tempo non posta in luoghi centrali, sempre è rimasto a Livorno. Ecco quanto è stata importante l'esperienza in una città come Livorno, è Livorno che ha dato a lui, è lui che ha dato a Livorno, insomma, perché Livorno la conosciamo come una realtà ricca dal punto di vista del dialogo interreligioso, dell'attenzione anche ecumenica. Con alcune parole su questo punto.
Posso fare un intervento breve?
Sì.
Posso fare un paragone irriverente?
Sì.
Come i sindacati, noi abbiamo tre sindacati in Italia che non rispecchiano la gente. Cioè la gente vorrebbe, ovviamente i lavoratori vorrebbero che c'è un'istituzione indipendente e i sindacati non rispettano assolutamente quello che la gente vuole. Il paragone è questo, i cristiani, siano ortodossi o
una, gli ortodossi irlandesi, l'area diciamo riformata, eccetera, i cattolici, non capiscono perché ci sono queste divisioni. Noi lo sappiamo perché abbiamo studiato. E danno l'impressione ormai che le questioni dogmatiche, le questioni del privato, siano questioni per la gente, ripeto, per la gente. Per i cristiani di base, siano questioni di poco conto nei confronti delle impellenti necessità che oggi il Vangelo deve dare. Quindi dico solo questo, quindi c'è l'urgenza che voi, studiosi, voi vescovi, tu Papa, che prendo veramente in considerazione di questo grido di speranza della razza, non stiamo parlando di insistiare su delle questioni che spesso sono sorpassate, ho banalizzato volutamente per provocare un tipo di risposta.
Bene.
Sì, infatti, a queste ultime cose che ha detto Beppe, secondo me in America Latina, nei paesi poveri, si vive il comunismo di più che qua, eccoci, vive i tuoi stessi, mi sembra, perlomeno nel tempo in cui ho vissuto là, erano molto, molto di più ecumenici, eccoci, l'ecumenismo qua in Italia dipende dal vescovo che abbiamo, cioè noi a Modena abbiamo avuto il vescovo aperto, lui l'altro, spieghiamo anche questo, e da parte, cioè, si è creato insieme a lui, si è camminato col Consiglio delle Chiese. A Pinerolo, quando c'era il vescovo, che adesso è morto, anche lui lavorava con i, è sempre stato presente al SAI, lavorava con i Vangeli, a Blondi, a Livorno, poi ce ne saranno degli altri, non sono molto esperta, però vediamo quanto purtroppo la base continui e conta sempre, nonostante il Vaticano II ci abbia detto che la Chiesa è il popolo di Dio e non c'è solo la gerarchia. Per l'ecumenismo va avanti la gerarchia, cioè deve fare il primo passo la gerarchia, altrimenti noi non contiamo niente o poco.
Bene, lascio la parola perché le sollecitazioni emerse sono più.
Allora, naturalmente io prima ho detto sono romano cattolico, però cerco che questa mia appartenenza confessionale, quando studio questo tema riduttivo di restare perché è la mia vita, di metterla da una parte, cioè non è un corso di apologetica questo della Chiesa Cattolica, questo lo dico come premessa, e al tempo stesso mi dispiace che a volte la Chiesa Cattolica guardi un po' eccessivamente troppo i suoi piedi e non riesca a guardare oltre quello che è il contesto della propria diocesi. Questo lo dico veramente, perché la Chiesa Cattolica ha la responsabilità rispetto alle altre chiese di stare in tutto il mondo. Quindi quando prende una decisione o affronta un tema, lo affronta e poi questo deve diventare pane quotidiano per tutte le comunità. D'accordo? Questo per essere ancora più franco e diretto, secondo me è veramente un passaggio dal Vaticano II prima e dopo. Io ho in mente che uno dei primi suggerimenti che ho letto di un vescovo americano era la richiesta che nel Vaticano II si votasse di costruire una croce alta, grande quanto la Statua della Libertà, da mettere accanto alla Statua della Libertà, in modo tale che tutti quelli che arrivavano negli Stati Uniti potevano riconoscere subito di entrare in un paese cristiano. Che mi è parsa un'americanata, però questa era l'idea che uno doveva preoccuparsi delle cose del suo paese, della sua diocesi. Mentre invece il Vaticano II, come quando si affronta, e così andiamo al primo punto, il documento di Ravenna, è un documento che riguarda tutta la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse, con tutti i distinguo, perché a Ravenna i russi sono andati via, però avevano scritto insieme il documento. Dopo l'ultimo incontro di Vienna ci sono stati dei distinguo, però è un cammino che va avanti e affronta il rapporto, perché il primato non è a sé stante, il primato è legato, ed è questa la questione posta da Paolo VI e da Giovanni Paolo II, non il primato in sé stesso, ma come va vissuto il primato, cioè il rapporto che esiste fra il primato e la Chiesa. E questo è il tema che sta affrontando Ravenna, il documento di Ravenna, che a Ravenna ha fotografato la situazione, ha tolto anche il mito andiamo al primo millennio e lì troviamo tutte le soluzioni, andiamo al primo millennio per capire come in quel primo millennio si è vissuto un primato che c'era costruito nel tempo. Quindi Ravenna è la base per affrontare il nodo centrale, cioè qual è l'ecclesiologia che vogliamo avere, che non è questione di teologi, a parte poi i teologi tendenzialmente sono cristianucci come me, ecco, nel senso, non è che i teologi, diciamo, sono stipendiati dal sindacato e mandati dalle forze oscure del mare, diciamo, sono dei cristiani che decidono di spendere la loro vita nel riflettere, nello scrivere di questioni che riguardano le loro chiese per cercare di capirle meglio e per aiutare le chiese a dialogare. Ecco, quindi questo lo dico perché a Ravenna erano tutti teologi quelli che hanno scritto. Quindi Ravenna è importante perché ha fotografato qual è il problema, non ha dato soluzioni, ma ha detto, bene, questo problema, cioè il rapporto tra l'esercizio di un primus in rapporto agli altri vescovi e come questo rapporto poi deve ricadere nella chiesa locale, questo è il rapporto che non si è risolto, ma si è definito in modo da essere condiviso a tutti i cristiani, può aprire la strada a una nuova chiesa, che non si sa com'è, perché altra cosa che ripete sempre Benedetto XVI è che noi bisogna pregare e prepararci, però poi non si sa quando e come vivremo questa unità della Chiesa. La questione del rapporto fra il vescovo e la base, questa è una bella questione. Allora, questo diciamo è un deficit dell'ecclesiologia dei cattolici, perché il vescovo è importante, però il dialogo ecumenico è andato avanti anche laddove c'erano vescovi più o meno chiari, con più difficoltà sicuramente, però la Chiesa va in questa direzione. Io l'ho detto prima, cioè se noi inseguissimo il magistero ordinario dei 3.000 vescovi che ci sono nel mondo, troveremo quelli che sono più tiepidi su questo argomento, quelli che sono più entusiasti. Ma il popolo di Dio è lì, mentre un vescovo arriva e sta a 10, 15, 20 anni, il popolo di Dio fa quella chiesa locale. E su questo io, ripensando alla storia dell'Italia, da un punto di vista della storia del movimento ecumenico, è chiarissimo, perché finito il concilio non erano molti vescovi che avevano sensibilità ecumenica. E infatti si ricordano, i nomi sono stati fatti, Monsignor Giachetti, io ho fatto Monsignor Riva, Monsignor Agresti, che era l'arcivescovo di Lucca, Monsignor Marafini, che era il vescovo di Frosinone, Monsignor Blondi. Ecco, non erano molti. E proprio perché non erano molti, diciamo, i loro interventi acquistivano anche un altro peso. Ora, leggendo quello che fanno le diocesi dal punto di vista ecumenico, se ne vedono molti di vescovi che tra le mille cose fanno anche, che si impegnano anche, a volte con dei gesti, a volte con dei gesti particolarmente significativi. Io su questo insisto, cioè la realtà, perché si parla di questo, è molto più articolata, molto più ricca. Io prima ho parlato di questo rapporto con i fratelli ortodossi, perché è stato veramente un dono. La storia non c'è la categoria provvidenziale, ma io la ripeto, un dono provvidenziale che è arrivato a questa chiesa. Cioè il fatto che molte realtà cattoliche si sono dovute confrontare non con l'ortodossia, il paragrafetto in tutti i manuali, ma con un'ortodossia in carne e ossa, scoprendo molto, ricevendo molto, perché tanto sono stati accolti, tanto le comunità ortodosse hanno dato e stanno dando, in forme diversissime, perché ci sono dai corsi di iconografia alle traduzioni di testi, ai momenti ecumenici insieme, ai pellegrinaggi ecumenici, mille e mille cose. Certo, l'Italia ha 220 e passa diocesi, quindi è difficile seguirle tutto. Io però su questo insisto, cioè il dialogo ecumenico è una scelta reversibile a prescindere allo stato attuale dal vescovo, dal delegato, alla commissione, e coinvolge tutta la Chiesa. Benedetto XVI ha insistito molto, ora forse un po' meno negli ultimi anni, ma quando lui ha iniziato il suo pontificato, sul fatto che l'unità della Chiesa non la si costruisce con gli incontri ecumenici, non la si costruisce semplicemente con i documenti firmati, ma è uno stile di vita che i cristiani, cioè la Chiesa cattolica, deve manifestare quotidianamente. Lui non lo dice, lo dico io, sapendo che è uno stile di vita che ha 50 anni. Cioè su 2000 anni, per 19 secoli, i cattolici sono stati bravissimi a vivere l'unità in un modo molto diverso da come si è ripensata nel Vaticano II. Perché l'unità voleva dire, bene, tu devi venire da me e basta, finito lì. Invece questo ora non è più così. Ora si dialoga, si discute e si accentua molto quello che è il dialogo ecumenico, che non è solo un dovere, è la fedeltà a una vocazione della Chiesa, cioè il dialogo tra cristiani per costruire l'unità visibile della Chiesa, per viverla, scoprendo forme nuove, scoprendo forme inimmaginabili. I consigli delle chiese cristiane non è un'opera demoniaca, sono richiesti in un documento che si chiama direttorio, che è fatto dal Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani. Non è una velina pubblicata dal KGB, no. Ecco, quindi questo è il dialogo ecumenico. La Chiesa cattolica deve trascinare tutti gli altri cristiani, vivere insieme gli altri cristiani, ecco, accentuando la differenza tra con il dialogo interreligioso, che Benedetto XVI ha configurato in maniera molto precisa rispetto alla fine del pontificato di Giovanni Paolo II. Cioè, in virtù del Vaticano II e della sua decisione, i cristiani, i cattolici, devono anche dialogare con le altre religioni, trovare i punti in comune su alcuni valori. È altro dal dialogo ecumenico. Io questo lo dico perché, ad esempio, in Italia abbiamo la situazione in cui c'è una commissione episcopale che si occupa di tutto. Nelle diocesi è difficile avere un delegato per il dialogo ecumenico e un delegato per il dialogo interreligioso. Spesso è la stessa persona. Ecco, io credo che nel futuro le diocesi dovranno attrezzarsi nel diverso. Cammino nuovo, difficile, che porta anche alla spogliazione di quella che era un'idea in cui tanti sono cresciuti, siamo cresciuti. Ecco. Prima di arrivare a Monsignor Blondi, che cosa io spero? Io purtroppo non ho la sfera di cristallo e non faccio i tarocchi. Purtroppo, perché sennò lo farei di professione, ecco, mi annoierei subito, però ecco, quando accendo la televisione e vedo quello che mi dicono, il terno sicuro, telefono, questo no. Ecco. Però io credo che la storia del movimento ecumenico ha dimostrato che i documenti servono a chiarire alcuni punti, sono importanti in alcuni momenti, però poi, soprattutto a partire dal Vaticano II, esiste un ecumenismo di popolo, cioè un popolo cristiano che riconosce, dialogando con l'altro, incontrando con l'altro, quante cose si possono fare insieme e che vive con sofferenza le cose che non si possono fare insieme, ma ne fa già tante insieme, ma proprio tante. Bisognerebbe condividerle di più, queste, no? Ora io faccio un piccolo spot pubblicitario, il centro che io dirigo ha un notiziario mensile, che sono 50 pagine, tutti i mesi lo facciamo, e lo mandiamo a 3.400 persone per dirgli, guarda che in Italia in ottobre ci sono stati 45 incontri ecumenici, guarda che in Italia il vescovo Picchieri di Trani ha visto una scritta anti-ebraica sulla porta della sinagoga e ha fatto un messaggio al capo della comunità ebraica e a tutti i suoi preti per dirgli che lui è tristissimo per questa cosa. Cioè, un gesto concreto. Noi lo facciamo, perché è nel nostro statuto, perché alcuni vescovi ce l'hanno chiesto, ma perché manca uno strumento che informi su quello che si fa, che è diverso diocesi da diocesi. E qui arriviamo a Monsignor Blondi, che era il maestro nel fare le cose diverse. Io ho lavorato 9 anni con Monsignor Blondi, non c'era un giorno uguale all'altro. Monsignor Blondi è morto ad agosto, il 21 agosto è morto. Io ho pensato di fare una cosa che non ho mai fatto in vita sua, di scrivere un libro su di lui, sull'ecumenismo. Lui questo me l'ha sempre vietato, categoricamente. Per il suo 80° compleanno abbiamo fatto una miscellanea e mi ha fatto una... si è molto arrabbiato perché avevamo fatto una miscellanea a suo. Perché Monsignor Blondi, da questo punto di vista, è stato un vescovo che ha incarnato lo spirito ecumenico della Chiesa Cattolica del Vaticano II. Cioè bisogna sempre andare oltre. Anche quando lui ha ottenuto nel 1975 gli stampare per la prima volta in Italia la lettera di Giacomo, introduzione interconfessionale in lingua corrente, lui ha detto: il prossimo anno dobbiamo avere il Nuovo Testamento. E l'hanno portato dal Papa. E quando l'udienza che era prevista, lui questo l'ha scritto, si può leggere, era prevista da Paolo VI, l'udienza di un gruppo nel quale c'era un pastore valdese che andava di sua spontanea volontà, perché a volte nella storia dice la prima volta, no, ma i pastori valdesi andavano dai vescovi nei secoli, non di loro spontanea volontà, ecco, e poi non ne uscivano. Invece in quel caso presso Bertolotto era invitato. Monsignor Blondi ha ottenuto l'udienza, l'hanno cancellata, poi l'ha riottenuta, poi l'hanno ricancellata, l'ha riottenuta, e alla fine l'immagine, perché poi l'ecumenismo funziona anche immagine, l'immagine di questo Nuovo Testamento che viene consegnato, e Paolo VI fece un bellissimo discorso in quell'occasione. Bellissimo nel senso che colse l'importanza che l'Italia aveva per il movimento, perché in alcuni paesi, diciamo gli Stati Uniti, l'ha citato prima l'Australia, che è un po' lontano, gli Stati Uniti c'è una commissione cattolico-luterana, cattolico-ortodossa dal 65, ma è la storia di quel paese, è la struttura delle comunità. Da noi è molto più difficile. Da noi, fin quando il Signore non ci ha fatto il dono dei fratelli ortodossi che ci hanno insegnato tante cose, molti vescovi dicevano: ma io cosa vuol dire avere un delegato per le comunità? Non ho comunità evangelica, non ho comunità ortodossa. Che cosa vuol dire? Vuol dire prepararsi, perché i cristiani non sono chiamati ad accendere la luce 5 minuti prima che arriva il Signore, sono chiamati a tenerla sempre accesa, anche quando soffia il vento, anche quando si è stanchi, anche quando arriva uno che ti dice che non importa, uno che ti dice: ma siamo tutti impazziti ad aprire le porte alle persone che bussano, prima bisogna chiedere i documenti se ce l'hanno in regola, bisogna fargli l'esame di italiano, bisogna fargli conoscere la storia d'Italia, se poi dicono Milan sono perfetti e a quel punto li facciamo entrare. No, e questo lo dico perché in Italia come in Europa, quando i cristiani si trovano insieme a difendere i valori del Vangelo, vanno subito in minoranza, difendono subito scomodi. E forse qui, richiamando quello che diceva la sorella dell'America Latina, io ho la fortuna di insegnare all'Università Cattolica del Pernambuco, a Recife. Con Elder Camara. Ed Elder Camara diceva questa frase citata, usata però, che rende l'idea di come quando i cristiani alzano la voce creano problemi. Camara diceva: quando io do da mangiare a una persona, a un povero, tutti mi elogiano. Quando io mi chiedo perché il povero non ha un lavoro, divento un comunista. Questa è una frase che si trova ovunque a Recife e anche a Olinda. È di quei tempi. Però rende bene l'idea per noi cristiani del XXI secolo che quando poniamo il problema della salvaguardia del creato, dello sfruttamento delle risorse, allora diventiamo scomodi e fastidiosi. E allora ai nostri organi di stampa neanche tre righe per un pellegrinaggio di cristiani che quest'anno ha coinvolto diocesi cattoliche e non, che non si parlavano, di paesi che per secoli sono stati in guerra, che insieme hanno pregato per la salvaguardia del creato, per tutti. Perché su questo mondo non vivono solo cristiani, sono tutti gli uomini e le donne di buona volontà che devono ricevere, loro e i loro figli, quel dono della creazione che i cristiani hanno ricevuto.
Grazie infinite, io direi, immagino che ci saranno anche altre domande rimaste sospese, ma il tempo è passato.